Astronauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 2, live dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera, anche detto il lazzaretto della Baviera. Michael Sacchi è con voi, più o meno funzionante questa sera, anche per questa puntata. Con me c'è quasi la squadra al completo. Questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 20 di ottobre 2016. Per domande o commenti ci sono gli hashtag che di solito monitora Paolo e quindi non li so. Davvero. C'è Veronica Lemondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa puntata.
Da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, non trovavo il pulsante per smutare il microfono, ben ritrovati e buon ascolto di puntata.
Poi da Darmstadt c'è Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti amici ascoltatori, questa sera voglio fare il Paolo di scorta perché devo ricordarvi che è giovedì 20 ottobre 2016 e stiamo registrando il podcast che ci vantiamo essere quello che porta lo spazio a terra e racconta le cose spaziali a tutti senza che ci sia il bisogno che voi siate degli scienziati o degli ingegneri aerospaziali. Quindi vi avviciniamo alle alte quote dello spazio.
Ok, e da Ovest Ticino, Carmagnola, c'è Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte anche di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola.
Molto bene, molto bene. Eccoci qua. Davvero non ce la posso fare questa sera, però ci tenevo a esserci lo stesso perché non si può dare già buca alla seconda puntata come fa Paolo. Paolo ha buone ragioni per farlo. Io no, l'influenza non è una buona ragione. Di cosa parliamo questa sera? Allora partiamo innanzitutto con un ricordo che vi accompagnerà da qui a novembre per Astronauticon 8. Dobbiamo ricordarvi che ogni tanto ci incontriamo anche di persona, non soltanto sparpagliati per l'Europa, e quindi vi daremo qualche riassuntino dettaglio su quello. Poi varie news. La settimana scorsa siamo andati super lunghi a parlare di praticamente tutto quello che è successo durante l'estate e non abbiamo neanche grattato la superficie. Questa settimana c'è tanto di cui parlare anche all'interno di una sola settimana, cerchiamo di toccare un po' tutti gli argomenti, da ExoMars, dal lancio dei cinesi, della Shenzhou, la Soyuz, e poi Schiaparelli e Juno. E Antares, ce ne sono di cose, ci sono veramente tante cose in orbita, il nostro Riccardo ce lo racconterà nel dettaglio in particolare. E poi, insomma, le solite rubriche e... poi la finiamo qui, prometto di non fare due ore, anche perché non resisto. Marco, vuoi parlare ancora di Astronauticon 8? Semplicemente ripetere quello che abbiamo detto la settimana scorsa.
Certo Mike, volentieri, è un reminder per tutti i nostri ascoltatori che praticamente la terza settimana di novembre, dal 18 al 21 novembre, abbiamo organizzato Astronauticon 8, che è la convention biannuale, a questo punto biennale, di tutti gli appassionati di spazio, che comprende però anche la community forumastronautico.it, gente che parla, si incontra e litiga online, ma poi si abbraccia davanti a una birra, a una bella pizza o a qualunque piatto italiano che mi sta già venendo l'acquolina, e si fa gastronauticast, si diventa grandi amici e ci si affiata per un altro paio d'anni di discussioni online. Quest'anno siamo riusciti, oltre ad avere un ottimo panel che non è ancora completo, quindi date un occhio al sito astronauticon.it, dove presto sarà pubblicato il programma definitivo. Abbiamo anche avuto la grande occasione di ospitare Luca Parmitano la sera del lunedì 21. È un giorno un po' scomodo, lo sappiamo, ma davvero siamo riusciti a prendere Luca per i capelli. So, è un eufemismo, passatemelo, e l'abbiamo a nostra disposizione perché ci racconti tutta quanta la sua avventura nello spazio e perché no risponda a qualche domanda del pubblico. Dovrebbe essere a Lecco già di pomeriggio, abbiamo dato l'opportunità alle scuole che hanno parlato con lui, con i contatti Aris, di avere una sorta di momento esclusivo. Sono tutti ragazzi giovani che vanno ispirati all'idea dello spazio. Vedremo un po' se ci sarà lo spazio anche per noi, però, per averlo un pochettino anche per gli appassionati. Vedremo, è una delle cose ancora in definizione. Quello che abbiamo definito oggi è il magnifico manifesto della manifestazione, l'abbiamo pronto, sarà pubblicato prestissimo insieme al programma definitivo, tutti hanno dato il loro ok ed è bellissimo, l'ha fatto il nostro Riccardo Rossi. Quindi l'appuntamento è a Lecco, prevalentemente al Planetario, in Corso Matteotti 32, ma ci sono altre zone della città e se andate su astronauticon.it trovate nell'articolo che racconta un pochino la parte della logistica anche una mappa che segna su Google Maps le zone principali, compresi i parcheggi gratuiti con cui magari potete risparmiare qualche euro se intendete stare più di qualche giorno. Niente, non mi dilungo oltre, andate sul sito astronauticon.it, c'è davvero davvero tutto.
Grazie Marco, allora direi che ci buttiamo direttamente nelle news. Riccardo, che ha fatto il manifesto della manifestazione, è lanciatissimo per parlarci dei lanci di questa settimana. E però non lo fa in diretta, lo fa con una registrazione che è una mia grandissima idea, come dicevo la settimana scorsa, che non riusciamo a implementare nella maniera corretta e io mi dimentico dell'esistenza delle stesse.
Metti quella giusta, Mike, eh?
Spero di sì.
Nel momento in cui stiamo registrando questa puntata c'è una situazione molto particolare nell'orbita bassa terrestre. Infatti abbiamo 8 astronauti impegnati in missioni, però dislocati in 3 velivoli diversi. Sulla ISS ci sono Anatoly Ivanishin, Kate Rubins e Takuya Onishi e stanno aspettando l'arrivo della Soyuz MS-02, decollata proprio ieri, il 19 ottobre, con a bordo Sergei Ryazakov, Andrei Barishenko e Shane Kimbrough. Ma la vera novità, la cosa particolare, è che in orbita ci sono anche 2 cinesi, Jing Haipeng e Chen Dong, a bordo della Tiangong 2. I cinesi quindi stanno mantenendo le loro promesse. È vero che dal punto di vista della comunicazione i cinesi sono spesso protagonisti di lunghi periodi di silenzio oppure di notizie molto riservate, ma poi quando c'è da mantenere una scadenza in realtà vediamo che grosso modo sono di parola. Questa nuova missione cinese è iniziata il 15 settembre scorso, quando l'unico grande modulo della stazione Tiangong 2 è stato messo in orbita per mezzo di un razzo lunga marcia 2F ed è previsto che abbia una vita operativa di circa 2 anni. Questo avamposto ha la capacità di supportare la visita di 2 taikonauti e a viveri a sufficienza per mantenerli a bordo per una 30 di giorni. La Tiangong 2 è praticamente la fotocopia della Tiangong 1, che di fatto aveva fatto da dimostratore tecnologico per questo tipo di tecnologie. Ma è anche vero che questo nuovo modello presenta alcune interessanti implementazioni, come ad esempio la presenza di un braccio robotico e alcuni strumenti scientifici molto più raffinati rispetto ai precedenti, come ad esempio abbiamo Polar, che è un rivelatore di raggi gamma, ma anche un sistema di comunicazione laser di ultima generazione. Altra caratteristica della Tiangong 2 è che potrà supportare l'attracco automatico del primo veicolo cargo cinese, chiamato Tianzhu 1. Con la Tiangong 2 è stato lanciato anche un piccolo satellite del peso di circa 40 kg, chiamato Banxing 2. Questo oggetto volerà sempre in formazione con la stazione spaziale e tramite una fotocamera ad alta risoluzione fornirà una visione dell'esterno di quello che accade attorno alla Tiangong 2, come ad esempio si potranno documentare i docking, da questo punto di vista molto molto avvantaggiato. Come dicevo in precedenza, ci sono già 2 occupanti all'interno della Tiangong 2. Sono Jing Haipeng, che è un veterano e già al suo terzo volo, e Chen Dong, che invece ha la sua prima missione. Entrambi sono partiti a bordo della capsula Shenzhou 11, che è decollata l'11 ottobre, dopodiché tramite un classico profilo di missione a 2 giorni ha raggiunto la stazione spaziale. I 2 taikonauti si sono ambientati già da subito nella loro nuova casa, dove è previsto che rimarranno per un mese, cercando quindi di battere il record precedente di permanenza in una singola missione cinese, ossia quello ottenuto dall'equipaggio della Shenzhou 10, che era rimasto nello spazio per 15 giorni. Una volta terminata la missione della Shenzhou 11, la Tiangong 2 rimarrà per un certo periodo disabitata, ma ad aprile, come detto in precedenza, sarà visitata dal primo veicolo cargo cinese, ossia lo Tianzhu 1, che porterà i rifornimenti necessari per supportare la successiva missione con equipaggio, ossia quella della capsula Shenzhou 12. L'equipaggio della Shenzhou 12 probabilmente effettuerà una missione più breve rispetto a questa in corso. Tuttavia, i taikonauti effettueranno delle attività extraveicolari per acquisire esperienza e know-how che saranno fondamentali per la costruzione della prima vera stazione spaziale permanente cinese, ossia la Tianhe 1. Concludo questa carrellata d'aggiornamenti per quanto riguarda i lanci con equipaggio tornando a parlare della Soyuz MS-02.
Okay.
Se vi ricordate, la capsula non era decollata nella data prevista, c'era stato un ritardo di circa un mese a causa di un problema tecnico, ma finalmente ieri, il 19 ottobre, è decollata regolarmente da Baikonur quando in Italia erano le 10 del mattino. Si tratta del secondo esemplare del modello MS della Soyuz ed esattamente come era successo per la MS-01 si è preferito adottare un profilo di volo con docking in 2 giorni piuttosto che utilizzare il docking rapido dopo 4 orbite dal lancio. Questo approccio non è stato adottato a causa di problemi tecnici dopo il lancio, ma piuttosto per validare ulteriormente i sistemi di volo presenti in questa nuova navetta. Se ne avrete la possibilità o ci state ascoltando per tempo, domani 21 ottobre potrete seguire le operazioni di docking che avverranno quando in Italia sarà circa mezzogiorno. Il live sarà come consueto su NASA TV oppure potrete seguire gli aggiornamenti sui nostri consueti canali social.
Molto bene, grazie Ricky. Ho cercato di mostrare delle immagini durante il tuo servizio.
Prego.
Sono riuscito a mostrare cose della Soyuz durante la parte sui cinesi, cose dei cinesi durante la parte della Soyuz, ma abbi pazienza.
A proposito degli 8 esseri umani a bordo sui 3 mezzi diversi, ho chiesto sul forum a Lupin, visto che è il nostro punto di riferimento per le statistiche, se fosse un record. Allora, lui dice che un'altra occasione simile avrebbe potuto esserci con la Tiangong 1, però a lui non risultano lanci di Soyuz verso la stazione spaziale durante il periodo in cui è rimasta la Tiangong 1, quindi potrebbe essere un record questo qui.
Potrebbe esserci qualcosa tipo lanci verso la Mir quando c'era... qualcosa nel Skylab, qualcosa di simile.
Non vorrei sbagliare, ma potrebbe essere un lancio shuttle che doveva arrivare sulla stazione. C'era stato un qualcosa di cinese anche in quel caso lì, una delle Shenzhou. Però potrei sbagliarmi. Mi sembra che non sia la prima volta che ci sono state tre veicoli abitati in orbita.
Beh, ma come abbiamo già detto altre volte... ammirando il lavoro di Lupin, Paolo Baldo su forumastronautico.it che tiene traccia di queste cose, a volte diciamo sì, è vero che è incredibile tenere traccia di questi record, è anche vero che volendo i record si fanno, si fabbricano, nel senso che andare a vedere si trova sempre una prima in praticamente ogni cosa che succede, la prima volta che un astronauta biondo è seduto a sinistra di un astronauta castano. Quando un cinese sta partendo, qualcosa di questo genere. E, lascia un po' il tempo che trova, ma comunque l'idea è che sono su mezzi diversi dall'idea del livello di attività, del livello di diversità delle attività spaziali in questo momento. Magari un giorno tutto questo ci sembrerà banale, attualmente è ancora fonte di meraviglia. Del docking dei cinesi, una cosa mi ha colpito, cosa che abbiamo sicuramente commentato anche in passato con un altro col docking verso la Tiangong 1, è l'anello di attracco che non è, per quanto la Shenzhou assomigli parecchio alla Soyuz, non dirò la storia della Panda, della Marbella, non me lo faccio.
L'hai detto.
Anche... si nota la prima differenza che si nota è proprio che il sistema di attracco non assomiglia invece a quello della Soyuz, non è il classico probe and drogue, ma è più simile a quello che utilizzava lo shuttle, è compatibile con quello dello shuttle e si parlava addirittura della possibilità di teorica ovviamente di attraccare una Shenzhou alla stazione spaziale?
Non che io ricordi, se... a dire il vero, ma
tutto io ricordo forma... una roba del genere.
Con l'apposito adattatore è tutto possibile, un po' come le prese elettriche.
Sì, certo, anche per l'attracco delle capsule commerciali si è sviluppato un adattatore, perché non è che si usa esattamente quello che aveva lo shuttle, però sì, una presa Shook. Cosa si usa in Cina? Non la presa Shook, probabilmente.
La presa Ming.
Ok.
A me ricorda un pochino l'anello di attracco di Apollo Soyuz, anche se forse quelli erano, i petali erano più rivolti verso l'esterno. Comunque sì, è interessante secondo me notare come i cinesi sicuramente hanno copiato molto dai russi, ma sono andati a migliorare sotto molti aspetti. E notavo durante questo lancio la somiglianza straordinaria del Vehicle Assembly Building dei cinesi, che è la fotocopia del VAB americano. Assemblano il razzo in verticale, lo trasportano in verticale alla rampa, però poi hanno le tute che somigliano alle Sokol russe, anche se un po' migliorate. Prendono forse il meglio dai due mondi, che è l'arte di copiare in maniera intelligente. E come tanti tanti anni fa fece il Giappone, cominciò come copia di buona qualità di cose costruite altrove, e poi ha iniziato ad innovare. Forse il ritmo della Cina è un po' più lento, ma di fatto conseguono i risultati con una certa regolarità. Quindi ben venga, abbiamo bisogno di concorrenza nell'ambito spaziale.
Da questo punto di vista c'è un bell'articolo, una bella analisi di Casey, mi sfugge il cognome in questo momento, della Planetary Society. È uno degli analisti politici della Planetary Society. Quando su Forum Astronautico si dice che manca la volontà politica, non vuol dire un tubo di nulla, ma nella Planetary Society c'è un dipartimento, una persona in particolare che si occupa di lobby e ha ben chiara quella che è la situazione politica, l'approccio della politica nei riguardi dello spazio. E c'è un bell'articolo che cercherò di mettere nelle note dell'episodio, che racconta del programma spaziale cinese visto dal punto di vista americano, ovvero c'è una corsa allo spazio, e se sì, che come è definita, perché è un po' la retorica che in ambiti politici americani si ha in questo periodo. Quindi una concorrenza, sì, la tua definizione, Marco, è corretta, anche se non c'è una corsa, non c'è un obiettivo finale, perché non si corre alla Luna, non si corre a Marte, non ci sono dichiarazioni chiare, e si parlerà anche di questo in futuro, è indubbio che comunque un certo confronto a un certo punto è inevitabile. E nient'altro, mi ero annotato un'altra cosa, questa cosa del drone che diceva Ricky, lanciato insieme alla Soyuz, lanciato insieme alla Tiangong, non ci ha regalato immagini per questa missione, mi pare che sarà rilasciato a breve, forse riusciremo a vedere l'undocking.
Ma infatti dicevano, in teoria avrebbe dovuto riprendere la stazione spaziale quando era stato lanciato il primo modulo, e poi anche il docking della Shenzhou 11, però deve ancora essere rilasciato.
Ma sì, è probabile che dovremmo aspettare un po' che ce lo rilascino il video. In teoria doveva già essere operativo.
Sarà una figata pazzesca. Comunque non so se, ragazzi, voi vi ricordate quando hanno fatto le riprese della prima attività extraveicolare cinese, la qualità del video era talmente buona che in tantissimi hanno urlato al fake, perché eravamo un po' abituati a vedere queste immagini un po' sgranate a 360p, invece loro se ne sono usciti installando una telecamera ad alta definizione direttamente all'esterno della Shenzhou, ed è stato bellissimo. Fortunatamente ho conservato i file registrati direttamente dal satellite, ed è un piacere per gli occhi. Speriamo vadano avanti così, perché anche il lato spettacolare aiuta molto a popularize, a rendere popolare questa scienza.
Sì, era un'altra storia. Quando ho cominciato a seguire la stazione spaziale, le attività sulla stazione spaziale internazionale, quello che veniva mandato giù erano video sgranatissimi, anche nella migliore qualità disponibile erano comunque video analogici, e spesso l'audio non era presente, anche perché c'era un sistema di downlink che era ancora in servizio quando ero in
all'asilo
al GSOC. No, quando lavoravo là. Ma veniva il commento, l'audio veniva rifatto dall'astronauta durante il downlink. In pratica l'astronauta premeva play a bordo e si metteva lì con il microfono dello Space to Ground e commentava quello che aveva filmato. E in pratica faceva da regista e director's cut del suo stesso lavoro. Poi ovviamente negli ultimi anni si è avuto un aumento di qualità e di quantità anche del materiale scaricato che
è finita l'epoca dello space podcaster.
già
magari questo drone non sono ancora riusciti a rilasciarlo, quindi appena gli astronauti possono escono, lo sganciano e lo lanciano loro a mano eventualmente. Non lo sapremo mai, se non dopo, se le cose non hanno funzionato, perché comunque con i cinesi siamo, penso, ancora ai livelli tipo l'Unione Sovietica dei bei tempi.
Sono approcci diversi e anche difficile poi vedere la ragione e le motivazioni dietro un tipo di comunicazione rispetto a un altro. Adesso non è neanche detto che video in HD uguale apertura o in generale che NASA ad esempio è più aperta semplicemente perché comunicano i fallimenti in maniera più semplice, in maniera hanno meno remore a pubblicare i loro fallimenti. Non mi sembra che si siano fatti problemi a nascondere le cose in passato.
Vabbè, certo.
Quindi
spezzo una lancia dicendo solo che se avete avuto la possibilità di farlo, se non, in caso contrario fatelo la prossima volta, ma se avete avuto la possibilità di seguire il lancio di Shenzhou 11 alla TV CCTV, ne abbiamo postato su forum astronautico vari link per poterla vedere in streaming direttamente dalle fonti cinesi. Avevano un canale dedicato completamente in lingua inglese con ospiti che parlavano un ottimo inglese e che hanno raccontato anche delle loro collaborazioni con colleghi americani ed europei, quindi comunque la Cina si muove in ambito scientifico in maniera piuttosto aperta e inclusiva. Ci sono state anche ricordate alcuni episodi del podcast, Laura Proserpi era stata in Cina a visitare il centro di addestramento, aveva parlato con vari astronauti senza avere particolari visti o permessi. Sicuramente le attività possono migliorare la qualità delle informazioni rilasciate anche in contesto di tempistica, cioè rilasciarle con qualche settimana di anticipo, no, magari un paio di giorni prima, può migliorare, però secondo me non sono così malaccio, ecco. Sicuramente c'è sempre per tutti spazio per migliorare come sulle comunicazioni.
Immagino che chiunque si sia messo all'ascolto questa sera si aspetti di sentire parlare di ExoMars e la comunicazione in quell'ambito magari. Partiamo dal report di quello che è successo nei giorni scorsi. Marco?
Ma certo, Mike, ho avuto la fortuna come per Rosetta di vivere l'evento dall'interno lavorando in ESOC, anche se su missioni completamente diverse. Non si può ignorare un evento che di fatto ha monopolizzato tutto il piccolo campus. ESOC fisicamente occupa lo spazio di 4 o 5 palazzine, non di più, e c'è stata l'ennesima enorme invasione della stampa, che per carità va benissimo, avevamo camion parcheggiati ovunque, nel giardino, in mezzo alla strada, gruppi di generatori come fosse un'emergenza della protezione civile, perché probabilmente la potenza disponibile non era sufficiente ad alimentare le antenne di trasmissione via satellite, e il centro spaziale è stato veramente messo sotto sopra, e ne è valsa la pena perché si è parlato di noi moltissimo e si è parlato di ExoMars nel bene e nel male, in modo che poi vedremo tra un secondo. ExoMars, ricordo, è una missione che è in realtà composta da due diversi voli, uno programmato per il 2016, quello di cui parliamo stasera, e uno programmato per il 2020. Quello del 2016 era composto a sua volta da due elementi principali, dall'orbiter TGO, Trace Gas Orbiter, di cui poi magari ci parla Veronica nel dettaglio, e dal lander, che ha monopolizzato la fantasia e l'attenzione della stampa. TGO è un veicolo estremamente ambizioso e capace, ma il lander naturalmente è quello che ha catturato la fantasia di tutti e che tutti aspettavano risultati, perché di fatto, mentre per l'orbiter è stato relativamente più semplice seguirlo perché ha trasmesso telemetria fino a quando non è rimasto occultato dietro al pianeta e ha confermato fin dall'inizio di essere sulla buona strada per l'accensione, per Schiaparelli, questo lander, la cosa era un po' più complicate. Perché? Perché si è ascoltato in due modi diversi. TGO, quindi la nave madre da cui si è staccato, ascoltava prendendo a bordo, registrando a bordo anche la telemetria, cioè non solo il segnale radio ma anche l'informazione trasmessa, quindi tutte le letture provenienti dai sensori e i messaggi di debug che il computer di bordo di Schiaparelli ha elaborato lungo la fase di discesa. Mentre invece l'altra sonda europea, cioè Mars Express, e anche il MRO, il Mars Reconnaissance Orbiter di NASA, ascoltavano sì Schiaparelli, ma semplicemente al fischio, se volete, della frequenza radio, perché dovevano registrarla analogicamente per poi studiare lo spostamento Doppler, cioè lo spostamento della frequenza legato al cambiamento della velocità. La stessa cosa è stata fatta da Terra, dove in India telescopio, un radiotelescopio, ha letteralmente ascoltato il flebilissimo suono della portante di Schiaparelli nella discesa. Si tratta del Giant Meter Wave Radio Telescope, composto da svariate parabole e con un grafico waterfall piuttosto difficile da leggere. È stato comunque possibile, era una cosa sperimentale, vedere i cambiamenti di velocità di Schiaparelli durante le varie fasi della discesa. Ma cosa è successo a Schiaparelli e a TGO? TGO è entrato in orbita perfettamente, i calcoli sono stati fatti da Dinamica Volo. Una volta uscito da dietro la curvatura del pianeta Marte, è arrivato, si è sentito il suo segnale praticamente esattamente all'istante programmato, e già solo questo, senza fare tanti calcoli matematici, ha confermato che la manovra era andata molto bene. Naturalmente era necessario poi calcolarla in maniera fine per vedere se c'era la necessità di manovre correttive, comunque per avere un'orbita chiara e programmare i prossimi giorni e mesi di attività. Per quanto riguarda Schiaparelli, era stato rilasciato 3 giorni prima a distanza e ha proseguito di fatto ibernato la sua discesa verso la superficie di Marte. Lo scopo di Schiaparelli è quello di essere una piattaforma di test, non era destinato ad andare su Marte per compiere una vera e propria missione scientifica, ma per validare i materiali e le tecnologie che saranno utilizzati nella missione ExoMars 2020, dove sarà l'Europa a portare il primo rover su Marte, primo rover europeo naturalmente. E il know-how in questo caso è tutto americano, non abbiamo questa capacità ancora in Europa, in casa ESA, e quindi c'è bisogno di fatto reinventare la ruota, se volete, e acquisire questo know-how, imparare dai nostri errori. E così proprio sembra essere successo, perché nonostante sia stato possibile seguire la discesa di Schiaparelli sia nella fase di interfaccia atmosferica, cioè quando la sonda ancora chiusa in questa conchiglia protettiva ha incontrato i primi strati dell'atmosfera marziana, sia nei momenti dell'apertura del paracadute, che è avvenuta correttamente, cioè questo grande paracadute supersonico di 12 metri di diametro si è dispiegato correttamente ed è stato possibile, visto che la sonda ha rallentato, notare un cambiamento nella frequenza di trasmissione sia da terra sia a bordo di Mars Express. Ma poi cosa è successo? Beh, a un certo punto di questa traiettoria di discesa era previsto che, rallentato a sufficienza dal paracadute, la parte posteriore, il cono che proteggeva ExoMars, doveva essere espulsa, e i razzi, tre grappoli di 3 motori a razzo dovevano entrare in funzione per una 30ina di secondi e di fatto portare la velocità di Schiaparelli a circa 3 km orari, praticamente la velocità di una persona che cammina. Ecco, qui è arrivato il problema, e vi sto raccontando questa storia stasera solo sulla scorta di una prima analisi dei dati che sono arrivati da TGO. Sappiamo che qualcosa è andato storto in questo momento, cioè nel momento dell'accensione dei retrorazzi. Dovevano funzionare 30 secondi, pare abbiano funzionato per 3-4 secondi al massimo. Come mai? Bellissima domanda, questa sera non siamo in grado di rispondere, non abbiamo completato ancora in ESA l'analisi dei dati che sono comunque presenti, quindi sappiamo, e ci è stato assicurato in conferenza stampa proprio questa mattina da Andrea Comazzo, che nel frattempo è stato promosso e adesso è responsabile di tutta la divisione dell'esplorazione dei pianeti del Sistema Solare, che i dati sono a terra e che sarà grazie a questi dati possibile ricostruire esattamente ciò che è andato storto. Naturalmente ci sono delle voci di corridoio che possono essere smentite tra un'ora, e quindi ve le racconto più per farvi capire un pochino anche l'ansia che c'è di arrivare in fondo a questo mistero, perché ESA ufficialmente non ha nemmeno dichiarato che Schiaparelli non è atterrato correttamente su Marte, perché non lo sappiamo esattamente che fine abbia fatto. Sappiamo solo che al momento nessuna delle sonde che era destinata a registrare la telemetria della di Schiaparelli a terra è riuscita a captare nulla, quindi non parla con noi, e il motivo più probabile, ma non confermato ufficialmente, è che Schiaparelli si sia schiantato sul suolo marziano e che quindi sia rotto in grosse parti. Ci sono anche voci riguardo al fatto che, siccome questa mattina più volte è stato sottolineato che i dati relativi all'hardware di Schiaparelli sono estremamente buoni, forse potrebbe esserci qualche problema dal punto di vista software. Non sarebbe la prima volta, è successo con Ariane nel suo primo lancio ed è successo anche la missione, cavolo, mi sfugge, magari mi aiutate voi ragazzi, la missione dove si era programmata un'unità di misura in miglia invece che in chilometri. Vabbè,
Mars Polar Orbiter.
Sì, credo che tu abbia ragione.
Polar Lander.
Esatto, Lander, sì.
Purtroppo in quel caso hanno fatto i calcoli sbagliati inserendo l'unità di misura sbagliata. Su Ariane 1 era un problema di buffer overflow, hanno decisamente creato una variabile con un campo di esistenza troppo piccolo. Ma insomma, vedremo, è molto molto presto, sono voci che girano. Accomazzo ha detto che nel giro di una settimana dovrebbe essere possibile completare questo puzzle, alzare la nebbia misteriosa su quello che è successo a Schiaparelli. Ci sono le sonde che in questo momento stanno fotografando la zona, questa ellisse di un centinaio di chilometri circa, che doveva accogliere il nostro primo lander sperimentale. Chissà che non riusciremo nel giro di qualche giorno, di qualche settimana al massimo, a vedere ciò che resta del lander Schiaparelli. Prima di tutto la grossa sagoma del paracadute e il cono posteriore, e poi speriamo anche il lander. Quindi, come vi dicevo, non è completamente perduto. Nel prossimo episodio di Astronauticast, non l'abbiamo stasera perché stiamo ancora lavorando un pochino alla regia, abbiamo preparato per voi un'intervista a uno dei principal investigator degli strumenti montati su Schiaparelli, e non vi voglio aggiungere altro tranne che potrebbe essere paradossalmente l'unico strumento anche con un rover con un lander in pezzi capace di funzionare, uno strumento passivo, si chiama INRI, ma i dettagli arrivano nel prossimo episodio, magari con qualche notizia, con qualche conferma su quanto è accaduto al lander sperimentale. È stato molto interessante non solo vedere la gioia dei colleghi, perché di fatto la missione è vera e propria, quella che dura anni e non solo una settimana, è in orbita ed è perfettamente in orbita, ma l'elefante della stanza, cioè questo lander che doveva arrivare e stupire tutti, purtroppo pare abbia fallito. E siccome c'è stato tantissimo hype costruito intorno a questo evento, in particolare all'atterraggio su Marte, la delusione è stata altrettanto forte quando all'inizio non sono arrivate le conferme attese già nella giornata di ieri, ma poi quando stamattina i giornalisti hanno bombardato il panel dei cinque dirigenti ESA presenti, tra cui il direttore Jan Wörner, di domande rispetto praticamente solo al lander, e a un certo punto a me personalmente è parso di vedere il mio direttore perdere un pochino la pazienza e dire: ma insomma, ma che cosa continuate a chiedere ste cose solo sul lander, quando abbiamo due sonde europee in orbita intorno a Marte, e quella era la missione principale. Abbiamo detto che il lander era un soggetto di test, il test si fa sapendo che potrebbe anche fallire, il vero tesoro, il vero risultato del test non è tanto il landing, ma è i 600 mega di dati di telemetria che TGO ha registrato e che adesso possiamo analizzare per capire che cosa ha funzionato e che cosa no. È un punto di vista molto interessante, diciamo solo che se si crea molto hype poi bisogna purtroppo sapere anche gestire la delusione e la curiosità di quei giornalisti che hanno visto tanti filmati, che hanno scritto pagine e articoli molto ricchi, catturando l'immaginazione del pubblico che poi è rimasta un pochino delusa. Andrea Comazzo ha spiegato molto bene nel dettaglio tecnico il punto di vista dell'addetto ai lavori. Se non l'avete vista, su Astronauti News ho curato la cronaca diretta, un articolo enorme che tra l'altro ci ha messo KO i server. Io mi voglio scusare con voi ascoltatori se siete tra coloro che hanno cercato di seguire gli eventi sul nostro sito, ma che per molti minuti sono rimasti bloccati cercando di refreshare la pagina. Abbiamo raggiunto, nonostante tutte le attenzioni che ci abbiamo messo, i limiti, e li abbiamo superati, i limiti di capacità dei nostri server, che sono circa 10.000 visite al sito. Sono tantissime per noi, e voglio scusarmi, perché possiamo cercare di offrire qualche tempo nel futuro un servizio un pochino migliore. Dicevo, la cosa che voglio chiedervi è di andare su Astronauti News, prendere il link alle dirette che sono state fatte da ESOC, sono tutte disponibili sul canale live stream di ESA. E nulla, sono contento che i miei colleghi e tutti noi europei abbiamo una sonda che cercherà di rispondere alla domanda se c'è vita su Marte, cercando di scoprirlo dall'orbita. Speriamo anche che davvero le lezioni imparate dall'analisi di dati su Schiaparelli ancora in corso ci aiuti ad avere il primo rover europeo su Marte, senza che si tratti di un atterraggio un po' troppo veloce, come forse è successo in questo caso. Non so come l'avete vissuto voi ragazzi, ho cercato anche di mandare qualche fotografia dal centro spaziale, e tra l'altro ho un set non completamente pubblicato di questi, sapete, questi fogli tradizionali appiccicati alle porte con gli auguri degli altri team, e per la prima volta sono arrivati quelli di NASA, sono stati i primi a mandare questi messaggi di auguri. Credo che Veronica li abbia retweetati quando glieli ho messi a disposizione. È stato molto molto bello vedere che, nonostante una velata rivalità naturalmente tra colleghi ma anche avversari, è arrivato un grosso e sincero augurio. E come al solito c'è stato qualcuno più bravo con carta e forbici che ha costruito qualcosa di più fantasioso. Arrivano anche queste foto, Veronica, preparati a ficcarle su Twitter. E oggi siamo, ho avuto pronti, poi l'opportunità a sera di entrare nella grande sala stampa e ho scattato due belle foto di Schiaparelli, perché l'abbiamo sempre visto nelle raffigurazioni artistiche, c'è un modellino stupendo, assolutamente simile a quello che è atterrato duramente su Marte, e le condividiamo volentieri.
Sì, grazie Marco del riassuntone. Io non ho potuto seguire in diretta la cosa, mi sono risparmiato probabilmente qualche mal di stomaco e qualche millimetro di unghie in più, diciamo, rispetto a chi ha seguito la cosa in diretta, e poi in realtà non ho avuto neanche la soddisfazione di un lieto fine. In realtà non c'è moltissimo da dire, fino a quando non si avrà qualche dettaglio in più di cui parlare, partendo dalle misurazioni, da quello che si ha. Si ha già qualcosa, come dicevi tu, sulla durata del burn. Sarebbe interessante capire se la fine del burn è un'esplosione, se la fine del burn è il suolo, magari quei 30 secondi in realtà non hanno potuto esserci perché il suolo è arrivato troppo presto, magari per un errore nei modelli di discesa. Ce ne sono tante di possibilità e lasceremo che verranno dette. Quello che non mi è piaciuto, ma mi spiace sparare sempre sulla Croce Rossa, è il clima un pochettino che ne è uscito, specialmente in conferenza stampa questa mattina, che non ho ancora potuto seguire nel dettaglio. Mi sono basato sul meta conferenza dei commenti su Twitter, che sembra quasi a volte che ci sia non una voce unica in ESA, che non è chiaro quello che si vuole dire, non è chiaro quello che si può dire, e a volte non è chiaro quello che si... quello che si sa dire. Quando c'era il distacco, la separazione tra ExoMars e tra TGO e Schiaparelli, il commento, la diretta di ESA era completamente silenziosa. Il tempo tecnico per la conferma della separazione, e non era chiaro se era una cosa attesa oppure no. È una brutta immagine che si era fuori. Da un lato è interessante perché si vede che effettivamente non è una cosa semplice, non è un sempre telemetria verde su schermo nero che ti dice è andata bene, è andata male. A volte è bisogna capirlo. Quello che ha NASA probabilmente grazie all'esperienza degli anni, è una capacità di, come dire, riempire quei silenzi in cui non si sa se effettivamente cosa dire con ipotesi realistiche, perché si è speso tempo anche dal punto di vista delle PR a esplorare i vari scenari possibili in modo da poterli raccontare come cose effettivamente accadute o anche solo come ipotesi, e senza avere la paura di un'ipotesi essere trasformata in una dichiarazione e diventare un titolo di un giornale. Bisogna imparare a rapportarsi probabilmente ai media. Non so se condividete il mio pensiero.
Mike, quello che potrei consigliare io, un consiglio classico non richiesto a qualche collega, è quello di continuare così su Twitter. Davvero, onestamente, su Twitter ESA fa un gran bel lavoro. È vero che è un po' magari...
ESA Operations è una cosa straordinaria.
Sì, sì. È vero che magari è un po' dispersa su vari account, ma alla fine era possibile seguire sia l'Orbiter che il Lander che ESA Operations, che è un po' l'account che fa da trade union tra tutti questi, in maniera estremamente efficace. Sono stati la mia fonte ufficiale in parallelo con le trasmissioni, e poi essendo dentro a ESOC anche con il Loop, che è quella linea di comunicazione via microfono che i vari operatori, che quello che sentite dire ai vari operatori che hanno il microfono davanti alla bocca, no? Come Mission Control, ecco, questi sono a disposizione, li sentiamo, non vengono sempre mandati in diretta, ma tutte le varie fasi, Mike, ti posso confermare, Michel Denis, il direttore di volo, sapeva esattamente che mancavano 9 minuti all'arrivo del segnale, perché questa tempistica viene scandita al microfono nel loop interno e condivisa con gli altri operatori che sono in turno. Quello che è mancato secondo me dal punto di vista televisivo è un po' di regia, di coordinazione. Mi è spiaciuto vedere Accomazzo interrotto e sovrapposto da un'intervista fatta da fuori la control room. È stato un po' un peccato, forse c'è da prendere dimestichezza con la tecnologia della TV, che non è semplicissima da gestire, ma dall'altro secondo me c'è una piccola abitudine che si potrebbe prendere in ESA per dare anche un po' il là, no? Alle domande dei giornalisti il giorno dopo il grande evento, che è quella della conferenza stampa pre. Se i nostri ascoltatori se lo ricordano, più o meno per ogni grande evento NASA, o per l'arrivo di Juno intorno a Giove, tutte queste cose, che cosa fa NASA? Convoca una conferenza stampa il giorno prima dell'evento cruciale, in cui il panel di esperti spiega più o meno cosa le persone e i giornalisti si aspettano di vedere il giorno successivo, quali sono le tempistiche, che cosa succederà, a cosa si deve stare attenti. Si distribuiscono i press kit e in qualche modo non solo si informa, ma si guida anche quello che sarà il giorno successivo. Questo secondo me ancora manca, ed è un peccato, perché secondo me facciamo grandi cose, dobbiamo solo imparare a confezionarle meglio.
Sì, confezione, ok.
Penso di sì, alla fine la sostanza c'è, perché andare su Marte non è facile. Tra l'altro, questa lezione di Schiaparelli, cari amici ascoltatori, tenetela a mente quando tornate a guardare il video di Elon Musk che porta il BFR su Marte. Il suo razzo è BFR, che è il Big Effing Rocket. Ricordatevelo, non è semplice per niente arrivare su Marte. È una piccola sonda da poche centinaia di chili, come Schiaparelli ce lo ricorda.
Ok, direi che ne parleremo ancora. Di sicuro Schiaparelli sarà nei nostri pensieri per qualche settimana ancora, specialmente man mano che più informazioni verranno rilasciate. C'è qualcuno che ha qualcos'altro da aggiungere? O possiamo spostarci alla seconda parte della missione, quella che è un successo fino a questo momento, e è più successo di quanto ASI abbia dichiarato un successo Schiaparelli, in quanto test.
Esatto, sì, andiamo a vedere come mai questa missione ExoMars in realtà è stata un successo. E dai, andiamo a parlare della parte che è andata bene di questa missione, il TGO. Dunque, il TGO è il Trace Gas Orbiter, quindi già il nome in realtà ci dice a che cosa serve. Va a rilevare le tracce di gas nell'atmosfera di Marte, su Marte in realtà. L'atmosfera di Marte sappiamo che è costituita per la maggior parte da anidride carbonica, poi ha anche azoto e tracce di altri gas, tra cui il metano. Il metano è particolarmente importante per questa missione, ma in generale su Marte. Se vogliamo fare un paragone, la maggior parte del metano presente sulla Terra è di origine biologica, quindi è creato da batteri. Da questo deriva anche il nome della missione di ExoMars. ExoMars deriva da exobiology e quindi ricerca di esobiologia e di vita su Marte. La restante parte del metano sulla Terra è di origine geologica e anche questo è molto importante perché è legata in qualche modo alla presenza di acqua nel sottosuolo. Quindi se su Marte c'è il metano, potrebbe essere o creato da batteri o comunque potrebbe essere un'indicazione della presenza di acqua. Andiamo a capire come mai il metano è così importante che ci sia la presenza del metano su Marte. Per dire, quello rilevato dalle sonde prima di ExoMars non potrebbe essere il gas che c'era nell'atmosfera nel momento in cui il pianeta si è creato. No, il metano su Marte si riforma. Questo gas ha una vita chimica che varia dai 300 ai 600 anni e il pianeta Marte ha miliardi di anni, quindi non può essere quello iniziale. Inoltre, Marte è investito ogni giorno da radiazioni solari e da raggi ultravioletti che vanno a distruggere questo gas. Invece, le sonde che sono arrivate su Marte prima di ExoMars hanno notato in alcuni periodi dell'anno marziano e in alcune zone di Marte una variazione della concentrazione del metano. Quindi c'è qualcosa che lo crea in qualche modo. Ecco, TGO va a scoprire dove sono queste zone e cosa può crearlo. Il Trace Gas Orbiter ha quattro strumenti in particolare, ha due spettrometri che vanno a rilevare l'atmosfera di Marte e vanno a creare una mappa dei gas presenti nell'atmosfera. Poi c'è lo strumento CASSIS che va ad annusare il terreno di Marte e lo strumento FRIEND che riesce a rilevare la presenza di idrogeno nel sottosuolo di Marte, riesce ad arrivare fino ad un metro di profondità. Ecco perché questa missione è particolarmente importante anche per le future missioni orbiter, più che altro lander o rover che arriveranno su Marte, perché se riusciamo a capire bene quali sono le zone in cui c'è presenza possibile d'acqua o addirittura di batteri, riusciamo a calcolare meglio le zone di atterraggio dei lander e dei rover. Adesso nel 2020 ci sarà la seconda parte della missione ExoMars con un rover che avrà una trivella. Essendo rover potrà andare in giro per la superficie di Marte, ma ovviamente meno strada fa, meglio è. Risparmiamo batterie, risparmiamo usura delle ruote. Nel 2018, quindi fra un paio d'anni, probabilmente arriverà la missione InSight della NASA e quella sarà semplicemente un lander, anche quello avrà una trivella, ma essendo lander non potrà spostarsi, quindi nel momento in cui atterra dovrà lavorare lì. Meglio riusciamo a trovare la zona di atterraggio, più scienza riusciamo a fare. Dunque, vediamo adesso dov'è il Trace Gas Orbiter. Lunedì mattina, quindi il 17 ottobre, dopo che si è separato da Schiaparelli, ha acceso i thruster per riuscire ad entrare in orbita di Marte, altrimenti avrebbe seguito il lander e si sarebbe entrato nell'atmosfera e si sarebbe schiantato sul pianeta. Ha acceso i thruster, ha iniziato ad entrare nell'orbita di Marte, che è un'orbita molto ellittica per adesso. Varia l'altitudine da Terra, dalla superficie di Marte, varia dai 300 km ai 96.000 km e per i primi mesi impiega 4 sol, quindi 4 giorni marziani, per riuscire a fare una rivoluzione attorno a Marte. Pian pianino, da dicembre 2016 a novembre 2017, renderà quest'orbita sempre più circolare fino ad arrivare ad un'altitudine di 400 km dalla superficie, un po' come la stazione spaziale con la Terra. Da dicembre 2017 potrà iniziare i rilevamenti, quindi potrà iniziare a fare scienza. oltre a fare scienza, riuscirà ad essere un ripetitore anche per i rover che già sono presenti su Marte. Adesso Schiaparelli ormai probabilmente non sarà più utile per lui, però manderà a terra i dati ricevuti da Curiosity e da Opportunity, che da un paio di settimane, se non erro, si sono visti espandere la missione per qualche anno ancora. Quindi niente, cerchiamo adesso, vediamo di capire le sorti di Schiaparelli, e poi per quanto riguarda la missione ExoMars parte 1 dovremo parlarne l'anno prossimo, verso dicembre.
Tra l'altro c'è un grosso scoglio per il prossimo ExoMars parte 2, grosso perché si tratta di soldi. È stata una domanda fatta in conferenza stampa stamattina e qualcuno ha detto: è vero che servono altri 300 milioni di euro, perché di fatto ExoMars non era ExoMars 2020 ma era ExoMars 2018, e tenere 2 anni un oggetto di questo tipo a terra ha dei costi che vanno da continuare a pagare il flight control team fino a conservare l'hardware già costruito in un ambiente controllato e tutto quello che volete. Quindi ci sono 300 milioni di euro da aggiungere al budget già stabilito per ExoMars 2020, e non ci nascondiamo che un pieno successo di Schiaparelli avrebbe sicuramente dato una marcia in più al povero Werner, che adesso gli tocca a novembre andare a fare la questua anche a lui, come se fosse uno dei produttori di Astronauticast, per ottenere questo denaro extra.
Non è la prima volta che si parla di soldi quando si parla di ExoMars, diciamo, di quelle cose che si trascina nelle decadi di ESA, ed è sempre stata una questione di sottofinanziamento. Ovviamente puoi tenerlo fermo, come dici tu, non è come metterlo quegli spazi che si affittano quando il garage è troppo pieno, ecco.
Esatto. No, c'è un ultimo fatto: se non vi bastano le discussioni di questa sera, sappiate che su Forum Astronautico c'è un'animata discussione in corso sull'argomento, con vari anche punti di vista interessanti, tra cui un utente, poi davvero chiudo qui, ma mi sembrava bello citarlo, un utente che dice che di fatto l'Europa, sì, è vero, ha mancato o un po' fatto qualche errorino nei landing, citando forse anche File un po' polemicamente, ma è pur vero che abbiamo posato una sonda sulla superficie di Titano, che non è poco, ma di fatto quello che ha fatto Schiaparelli, quello che sembra avere funzionato, è esattamente, se volete, l'analogo di quello che si fece su Titano. Mancavano i razzi in azione su Titano, sarà un caso? Vedremo.
Ma c'era anche molta meno gravità su Titano e tutto un altro ambiente. Comunque no, è importante trovare il metano su Marte, perché ci sono molti rover con dei bracci robotici, e se hai un braccio ti serve soltanto il metano, perché si sa che è il metano.
Ma vi rendete conto, Mike, per quanto se l'è tenuta dentro sta cosa qua? Cioè, perché Veronica è partita subito a partire di metano, cioè lui gli è arrivata questo input.
Non mi ha più ascoltato.
Non ti ha più ascoltato per mezz'ora. E poi si è agganciato a sto coso, il braccio robotico. Stavo dicendo, ma è ubriaco. Poi ho capito e non ho potuto stare zitto.
Secondo me a cercarsi il video su YouTube di pubblicità anni 80 per rivedere la pubblicità di il metano ti dà una mano.
Ho la febbre, ragazzi. Uso questo a mia discorso.
Dai, vai di paracetamolo, va.
No, mi fa star male il paracetamolo. Stamattina l'ho provato e non ha funzionato. Molto bene. Andiamo avanti con... torniamo a parlare di orbita bassa terrestre. Antares che torna torna al volo con Cygnus. Cygnus ha volato nel frattempo, ma Antares è stato fermo per un po'.
Sì, domenica doveva partire la nuova missione, quella di Cygnus 5, c'è stato un problema di un cavo che non collaborava, come amano dire il centro di controllo, e il lancio invece è stato effettuato martedì, e questo lancio arriva da un ultimo fallimento che c'è stato di Antares, perché 2 anni fa, a ottobre, durante il lancio sempre di Cygnus 3, c'era stato un cedimento di un motore dopo pochi secondi dal lancio e il vettore era ricaduto sulla rampa, distruggendosi ovviamente se stesso il carico e facendo 15 milioni di dollari di danno alla rampa stessa. E dopo tutti i controlli, il vettore Antares era spinto da due motori di fabbricazione russa derivati da quelli dell'N1, il famoso razzo che avrebbe dovuto portare i russi sulla Luna quando c'era la sfida per arrivare sulla Luna con gli americani con l'Apollo. Non penso nella sfiga, i motori erano grosso modo quelli, però di fatto c'è stato un problema anche questa volta hanno dovuto riprogettare, hanno cambiato modello di motore, è sempre di fabbricazione russa, sempre con propulsione cherosene e ossigeno liquido, però questa volta ha funzionato perfettamente, anzi ci tengono a dire che le prestazioni sono state superiori a quello che si aspettavano, quindi è andata molto bene. Missione ottima, perché porta 2342 kg di rifornimento alla stazione, che comprende quasi 500 kg di hardware di ricerca e 580 kg di forniture per l'equipaggio della stazione e una tonnellata circa di aggiornamenti e pezzi di ricambio per la stazione spaziale. La capsula gli è stato dato il nome di Alan Poindexter, che è un astronauta NASA che ha perso la vita in un incidente nel 2012, non un incidente spaziale ovviamente.
E era tra gli astronauti che hanno portato sulla stazione spaziale Columbus.
Ah, ecco. La capsula arriverà sulla stazione spaziale domenica, due giorni dopo quindi l'arrivo degli astronauti che sono attualmente in viaggio verso la stazione, e verrà, come il solito fare per i Cygnus, verrà agganciato con il braccio robotico e verrà agganciato alla stazione per le solite procedure di lavoro, perché ricordo che sia Cygnus che il Dragon di SpaceX non fanno un attracco diretto con la stazione, ma si fermano a una decina di metri di distanza, poi vengono agganciati dal braccio e vengono attraccati forzatamente, diciamo così, comunque controllati dal braccio robotico da astronauti direttamente all'interno di cupola. E niente, stavolta ha funzionato, quindi c'è una grande soddisfazione per quanto riguarda Antares, perché è tornato. L'incidente scorso era avvenuto dopo quattro lanci avvenuti senza problemi e adesso diciamo che torna in auge anche questo tipo di vettore, che fra l'altro questa capsula attualmente è stato il carico più pesante lanciato da Wallop Island, che è il Mid-Atlantic, la base di lancio, quella che c'è relativamente vicina a metà della costa atlantica degli Stati Uniti. Infatti il lancio è stato visibile, se ho capito bene, è stato visibile fino a New York, e quindi sì, da 120 secondi dopo il lancio è stato visibile anche da New York, quindi è uno di quei punti di partenza che fanno anche molto, molto effetto, perché viene visto da una bella fetta degli Stati Uniti, di fatto Washington,
sì,
DC.
Ci sono spesso delle foto a posa lunga dei lanci da Wallop Island, proprio perché ci sono tante persone che possono vederlo e c'è anche il colpo d'occhio del mare.
Infatti. E poi sì, essendo poi sul mare, ovviamente si riesce a fare queste. C'è anche una foto, mi sembra, dell'ultimo lancio che è molto, molto suggestiva, quella lì a lunga.
Sì, probabilmente stiamo pensando alla stessa foto. È una posa di 150 secondi molto spettacolare.
Sì, che si vede l'arco del lancio, si vede anche il riflesso nel mare dello stesso percorso.
E anche una foto didattica, perché magari la gente pensa che quando si lancia un razzo lo scopo sia mandarlo più in alto possibile, e invece in realtà bisogna raggiungere una velocità tangenziale notevole, i famosi 28.000 km orari.
Quasi 8 km al secondo. Sì.
Guardando queste foto si capisce bene questa cosa.
Certo. Un'altra cosa che stavo per dire, che mi sono perso, guardava la velocità, vabbè, non me lo ricordo, se mi torna in mente poi lo dirò.
Colpa mia, scusami Luigi, no, che ti ho rotto le scatole.
No, perché mi è tornato in mente mentre dicevi della velocità del percorso che fa il... Ah, ecco, che è ovviamente come tutti i lanci che devono raggiungere la stazione spaziale, il momento del lancio corrisponde esattamente al momento in cui il piano orbitale della stazione spaziale, quindi l'orbita della stazione spaziale, passa sulla verticale del launch pad, e quindi anche il momento della partenza è molto particolare, perché esattamente quel momento del percorso della stazione spaziale sopra al punto di lancio. A te, Mike.
Sì, stavo mostrando intanto qualche immagine di tracce di lanci da Wallop Island. Sì, in effetti ce ne sono alcune direttamente da Manhattan, che probabilmente non sono all'ordine del giorno, ma quando capita, insomma, New York è veramente il centro del mondo, se si riesce addirittura a vedere un lancio spaziale che normalmente viene fatto da molto molto più lontano. E di Orbital, più che altro di Cygnus, mi ha impressionato a suo tempo il fatto che sono riusciti a riconfigurarla per essere lanciata con un altro vettore, completamente un altro vettore, quindi dimostrando una certa duttilità nel progetto, che era doppiamente complicata nel momento in cui Orbital progetta sia il vettore Antares sia la capsula. Quindi sono contento che siano tornati ovviamente al progetto originale con qualche modifica di cui hai parlato, ma funzionava anche con altri vettori, che è una buona indicazione nell'ottica di avere un sistema di trasporto orbitale flessibile, che non ci siano soltanto grossi progetti monolitici, ma che ci sia anche un po' di spazio per il commercio, per un mix and match.
Sì, di fatto era stato lanciato anche con l'Atlas, mi pare.
Sì, è il secondo vettore.
Ah, su questa Cygnus c'è anche un altro esperimento Sapphire, no? Fuoco.
Quello che per il rientro?
Sì.
Ormai è abbastanza comune, no, che in queste capsule a perdere vengano messi dei registratori che permettono di raccogliere dati durante il rientro, allo scopo di caratterizzare meglio il comportamento di satelliti durante il rientro distruttivo, molto importante per in ottica di sicurezza, quando si vogliono progettare satelliti che dall'orbita bassa possano rientrare in maniera safe a terra, perché non è sempre possibile fare un deorbiting controllato, come i titoli di giornale allarmistici ci ricordano ogni tanto. E non siamo ancora arrivati al momento in cui Tiangong 1 deve rientrare, no? Quindi potevano mettere un Sapphire anche lì, insomma.
Vedrai che quando arriviamo a tiro con la Tiangong 1 ve ne accorgerete sui giornali.
Visto che sì, effetti.
Nel PAT è anche compresa parte dell'Italia, figurati, ciao.
Aia. Ok, me ne sto qui sopra allora.
I cinesi ci bombardano, sarà dallo spazio.
C'è, ho detto torniamo a casa, torniamo in orbita bassa terrestre, ma ho dimenticato una notizia importante verso Giove, quindi torniamo fuori, ancora più fuori di quanto eravamo prima, per Juno, che doveva stringere la sua orbita, ma...
ma ha avuto dei problemini. Giovedì scorso, il 13 ottobre, dunque da terra è stato mandato un comando per attivare degli strumenti, delle valvole, delle cose, in maniera che ieri 19 ottobre Juno si avvicinasse molto di più a Giove, e sarebbe stata quella di ieri l'ultima accensione del motore principale e la prima inserzione nella prima orbita scientifica. Invece due valvole che gestiscono il sistema di pressurizzazione dell'elio hanno dato dei problemi, non hanno risposto nei tempi previsti, avrebbero dovuto attivarsi nel giro di pochi secondi, invece l'hanno fatto nel giro di qualche minuto e non si è ben capito perché. Quindi Juno è rimasta in un'orbita di 53 giorni, che è quella che sta facendo adesso, anziché entrare in un'orbita di 14 giorni. Inoltre sabato 15 ottobre ha avuto un altro di problema, è entrata in safe mode e non si sa perché, neanche qui. Da terra hanno provato a riattivarla, si è riattivata, è stato recuperato il collegamento e la sonda sta bene, però non si è capito che problemi abbia avuto. Non si è capito, ricordiamo che sta orbitando attorno ad al pianeta che sta emettendo più radiazioni di tutti i pianeti del sistema solare, quindi insomma questi poveri strumenti stanno subendo degli shock non indifferenti. Dunque l'orbita che avrebbe dovuto fare la prossima possibilità di farla avvicinare al pianeta è l'11 dicembre, quindi dobbiamo aspettare ancora un paio di mesi, sempre che si ritenti di fare questa manovra, perché è anche possibile che si rimanga in quest'orbita. Se continua ad avere problemi, il principal investigator ha comunque detto che la scienza non verrà intaccata, la scienza che sarà fatta dalla sonda. Semplicemente se si avvicina di più al pianeta riuscirà a fare molti più flyby e quindi a rilevare molti più dati. Se invece rimane in quest'orbita ne farà meno, perché gli strumenti saranno colpiti molto più a lungo dalle radiazioni e quindi degraderanno prima e si spegnerà prima. Vediamo, aspettiamo l'11 dicembre. Vediamo come sarà per noi appassionati questa cosa.
La meccanica orbitale non perdona. Se si perde il momento dell'accensione, normalmente se si vuole restringere un'orbita bisogna accendere i razzi in maniera opposta, in direzione opposta a quella del movimento, quando ci si ritrova al punto più vicino, al periasse. Se si manca quel momento bisogna aspettare di fare tutto il giro, e come diceva Veronica sono 53 giorni di orbita e bisogna aspettare quel tempo lì. E d'altra parte appunto la scienza può essere svolta normalmente, perché immagino che la maggior parte degli strumenti funzionino appunto al periasse, e la distanza del periasse non verrebbe modificata da questa manovra. E già, Giove ha un ambiente molto radioattivo, anche dovuto al fatto che è un forte campo magnetico che si cattura tutta la radiazione solare, quello che svolazza in giro per il sistema solare. Continueremo a seguirlo. Non ci sono moltissimi aggiornamenti al momento. Marco, vuoi fare un interludio tu, così mi riprendo un po' di voce?
Sì, assolutamente, avrebbe aiutato se avessi preparato la lista dei nostri donatori su PayPal. Non ce l'ho proprio fatta, ho finito troppo tardi di curare la diretta di ExoMars, e rimando i nostri donatori e chi si è iscritto a ISA, so che ce ne sono almeno un paio che si sono iscritti ancora questa settimana, alla prossima puntata, e mi scuso. L'interludio serve per ricordare a tutti che cosa? Che ISA in generale e Astronauticast in particolare sono iniziative della nostra associazione che non hanno fine di lucro. Non c'è pubblicità sulle nostre puntate, non c'è pubblicità sui nostri siti, e questo è una precisa scelta, perché quello che ci interessa fare non è mettere quattrini in tasca, ma mettere informazioni nella vostra testa, mettere passione, ispirare discussioni, far conoscere quello che di bello riusciamo a fare come umanità, come paese, come continente, in quella che forse è la più bella, la più idealista tra le varie scienze che vedono mettere insieme gli sforzi ingegneristici, matematici e anche la ricerca della nuova frontiera da parte di tutta l'umanità. Per darci una mano, per stimolare i nostri articolisti a continuare a produrre tutti gli articoli che sono alla base dei commenti che facciamo qui su Astronauticast, vi ricordo www.astronautinews.it, dove ogni giorno trovate qualche cosa per stimolare la vostra curiosità spaziale. Per sostenere le attività come Astronauticon avete due strade se volete mettere mano al portafogli. La prima è iscrivervi all'associazione, è una di fatto una donazione una tantum da 15 euro, oppure mandarci una piccola donazione, può essere ricorrente, può essere una tantum anche in questo caso. Ma se invece siete squattrinati, non vi piace scucire denaro o semplicemente non ci ritenete ancora degni di ricevere un centesimo delle vostre entrate, potete fare varie cose gratuitamente. Per esempio, quella che preferiamo tra tutte, condividere. In un'epoca di social media è assolutamente cruciale che, se ci volete almeno un po' di bene, andate a condividere i nostri contenuti, quindi le puntate di Astronauticast, gli articoli di Astronauti News e così via. Oppure, se siete studenti universitari, stampatevi qualche cosa, un volantino, mettete un riferimento sul vostro sito universitario, sulle vostre bacheche cartacee, fate parlare di noi nelle facoltà di ingegneria aerospaziale. Sappiamo che succede, perché abbiamo costantemente studenti che arrivano, specie alla fine del percorso delle scuole superiori, a chiedere un sacco di informazioni e poi non li vediamo mai più, non si sentono più una volta che iniziano la carriera. Allora, ritornateci il favore, andate in università se avete scelto di fare ingegneria aerospaziale in un posto piuttosto che in un altro, perché avete avuto il suggerimento giusto sulle pagine di Forum Astronautico. Fate conoscere il nostro network, la nostra galassia di siti, ai vostri compagni di corso. Non possiamo chiedere niente di meglio. Avete capito? Tutte queste cose potete farle per noi. Alla prossima puntata, i vari ringraziamenti per i nostri donatori. Qui si chiude l'angolo della Questua, è un piacere poter usare le strumentazioni acquistate anche grazie alle vostre donazioni per portarvi le notizie di spazio e astronautica. Una ultimissimissima parentesi: se venite a trovarci a Lecco, avrete la possibilità lì di rinnovare o di iscrivervi all'associazione e la vostra tessera sarà valida per il 2017, anche se di fatto la fate a novembre. Secondo i regolamenti la tessera dovrebbe valere per l'anno solare in corso, ma noi ce ne freghiamo, facciamo un po' come ci pare. Se venite a Lecco e ve la fate lì la tessera, vi regaliamo quella del 2016 e poi quella del 2017, che è appena stata votata. Il design è bellissimo, l'ha fatto ancora una volta il nostro Riccardo, l'artista del gruppo. Se volete far contento Riccardo, venite e compratevi tutte quante le tessere, perché sono oggetti da collezione, stiamo per mandarla in tipografia. Sì, Riccardo, non fare il modesto, sono belle, io ne ho viste di tessere associative, fanno tutte un po' schifo, la nostra è veramente una figata pazzesca. Allora, vi aspettiamo a braccia aperte.
Non ve ne frega, grazie. Niente di spazio, abbonatevi al nostro...
Solo per avere la tessera.
Esatto. Associatevi
un pezzo di plastica con una bella immagine nel vostro portafoglio.
Scattata non da me, ma magari da qualche astronauta, quindi a posto così, vai tranquilli.
Bene, non ci sono rubriche fisse, nel senso di quelle monotematiche, ma con una voce che parla di un dettaglio in particolare, come quella di Veronica o come quella di Paolo. Non ci sono neanche i nipoti di nonno Apollo per manifesta incapacità della settimana. E direi che però ci sono comunque il link della settimana e altre le micro rubriche come i quiz. Partiamo dai link della settimana?
Ok, allora quello che ho scelto io, che sto twittando anche in questo momento, ok, dunque è l'album Flickr, ma anche il sito stesso, di delle foto scattate da una webcam a bordo di Mars Express. Era iniziato come un esperimento, adesso invece è diventato proprio un vero e proprio strumento scientifico, grazie al quale si riescono a rilevare le nuvole, la polvere su Marte, il tempo atmosferico proprio e la calotta polare, i cambiamenti della calotta polare, il variare delle tempeste di sabbia, insomma un sacco di dati, stanno diventando veramente dati utili per studiare l'atmosfera di Marte.
Niente, volevo andare su Meridiani Planum sto weekend, ma fa brutto, quindi niente. Però questa è una di quelle webcam che si parlava della, di una ridotta valore scientifico, che era più una questione di PR e quant'altro. Invece si riesce a estrarre della scienza praticamente da tutto, mi sembra anche giusto. Poi c'è un'immagine del lancio di Antares, che penso che sia quello di cui parlavamo
prima. Esatto, ho messo il link della settimana al volo, che è quella, così potete vedere anche di cosa stiamo parlando. Una posa di 150 secondi, che se anch'io abitassi in una zona dove fosse possibile vedere un lancio, sicuramente uno di quegli appuntamenti che non mi perderei.
Molto, molto bene. E poi c'era il quiz della settimana scorsa, che è... quasi era stato svelato durante la diretta, ma...
Scusa, ecco, un momento, dovevo accendere il microfono. Sì, sì, Paolo quasi l'ha detto. Dunque, il quiz era: come si chiamava la nipote di Giovanni Virginio Schiaparelli e cosa ha fatto di particolare per essere famosa? Durante la settimana ho scoperto che in realtà era molto famosa, come diceva Paolo, nel settore in cui lavorava. Dunque, si chiamava Elsa Schiaparelli, lavorava nel settore della moda e ha inventato il colore fucsia da utilizzare negli abiti. La vincita, che cioè una pacca sulla spalla per il momento, va alla moglie di Vittorio, un nostro utente del forum, che tra l'altro gli ha pure detto: ma come, ma non lo sai, ma è facilissimo, ma... E ha aggiunto il particolare che Jacqueline Kennedy indossava un abito di Elsa Schiaparelli, non fucsia ovviamente, nero, ma lo indossava al funerale del marito.
Ah, infatti ho detto per un attimo, no ovviamente nero, ho detto perché? Ah, perché era per il funerale, ok.
Ma va che sono andata a vedere, ho detto ma come, ma veramente indossava un abito fucsia al funerale? No, no, era nero, ma...
Però ci sono le papaline dei prelati di sotto che sono fucsia. Forse non le vedete nel...
Ma loro lo chiamano esatto, rosso porpora. Poi in realtà sappiamo che è fucsia. Vabbè.
Si chiama Rosa Schiaparelli, il nome tecnico.
Rosa Schiaparelli. Che potrebbe essere il nome tipo della nipote di Schiaparelli.
No, si chiamava Elsa.
Ok, che cos'è questa cosa? C'è un altro quiz?
Sì, quello di questa settimana.
Ok.
Posso aggiungere, non fare vedere nulla.
Posso aggiungere un link in zona Cesarini, facile facile.
Ok.
Perché prima
certo, siamo solo due rubriche più avanti, ma vai tranquillo.
No, dai.
Scherzo.
Ma c'è è pubblicità. È pubblicità sì. Progresso, è pubblicità progresso, perché poi a me vi dispiace criticare senza poi mettere qualcosa di positivo in vista. Per i nostri amici che vogliono stare alla larga dalle pagine più istituzionali di ESA, che sono magari un po' troppo ingessate, ma sono sempre affamati di notizie dalla nostra Agenzia Spaziale Europea, possono utilizzare una risorsa semplice da ricordare, che è blogs.esa.it. Digitatelo adesso se non state guidando, blogs.esa.it. E questa è una zona particolare, sono dei blog, penso, basati alla fine su WordPress, aggiornati dallo stesso team che aggiorna gli account Twitter e che ospita le pagine di varie emissioni. Poi c'è quella personale di Jan Werner, può essere sempre interessante leggere quello che pensa il mio capo, però ci sono tante emissioni, tra cui alcune già finite come quello di Rosetta, dove si trovano dettagli non semplici da trovare sulle pagine istituzionali, punti di vista magari un po' più personali, interviste a qualche ingegnere, foto esclusive. Segnatevelo, salvatelo nei vostri link preferiti, perché è sempre una risorsa utile per approfondire.
Il link è blogs.esa.int.
Yes.
Spero che la N si senta tramite il...
India November Tango.
Perché prima, mentre lo dettavi, l'ho scritto punto it, magari ho solo sentito male io. Lo dico a beneficio di chi si è fermato, stava guidando e adesso a bordo strada dice non funziona.
Yeah, esatto.
C'è anche Chronicles from Concordia, il blog della spedizione a Concordia, che viene passato di mano da una spedizione all'altra, che è una bellissima cosa che ESA ospita nelle sue pagine. È quanto di più extraterrestre si possa trovare sulla Terra. Bene, Però c'era anche un quiz a metà che l'abbiamo iniziato, ma poi al momento EDD è arrivato anche per tutti.
Però devo andare a riprenderlo perché adesso mi ha confuso, ho twittato un sacco di cose. Ok, ci sono, ce l'ho. Dunque, il quiz di oggi è: in riferimento al lancio dell'Expedition 50, che cos'era l'indicatore a 0G?
Quindi non devo mostrare l'immagine?
No, per favore, no.
Okay. No, vabbè, spieghiamo un attimo. Sapete che in ogni lancio Soyuz gli astronauti si portano dietro un pupazzetto, un gadget, qualcosa da appendere con una cordicella alla capsula, e quando c'è il momento del main engine cutoff questo inizia a fluttuare e questo dimostra che gli astronauti sono arrivati in orbita. Quindi vi chiediamo, qual era questo oggetto nel lancio dell'Expedition 50?
49-50, quella effettuata, sì, questa settimana.
La Soyuz MS-02.
Bravissimo.
Di solito questo è il genere di oggetti. Non sto mostrando l'ultimo, ne sto mostrando uno.
È stato un elastico.
Pagliaccio dell'orrore.
Sì,
e man mano che accelera si allunga sempre di più, per quando nel momento vola via dall'inquadratura.
Già, immagino che ci siano anche altri sensori a bordo, però quello è quello che a noi che guardiamo la sgranata immagine della telecamera a bordo è quello che ci salta all'occhio, letteralmente. Che cosa abbiamo poi? L'agenda astronautica. Che cosa succede la settimana prossima? Perché la settimana prossima la puntata sarà da 1 ora e mezza come stavolta?
Ma dai, perché comunque siamo qua e parliamo, è bello così.
Siamo affiatati.
Allora, domani subito, il 21, abbiamo il docking della Soyuz MS-02, l'abbiamo già detto, avverrà intorno a mezzogiorno, ora italiana. Dopodiché sabato un paio di conferenze, una in particolare con Umberto Guidoni presso il Planetario di Milano. Peccato che non ci sia Paolo a raccontarci qualche cosa, vabbè, che poi. E domenica invece abbiamo il docking della Cygnus, cioè quello che ha raccontato Luigi, quindi siamo tutti molto sul pezzo. E andando avanti non vedo più nulla direi di particolarmente interessante dal punto di vista astronautico, se non giovedì prossimo una nuova puntata sui nostri microfoni da ascoltare.
Va bene, magari riusciremo a parlare un po' di qualcosa che abbiamo nel backlog o a fare una puntata di durata inferiore. C'è chi dice no, è troppo lunga, e chi dice è troppo corta, quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti con una schedule molto irregolare. Detto questo, direi che possiamo cominciare a tirare i remi in barca per la puntata 02. Abbiamo altro? Dimenticato qualcosa? Se non ho dimenticato niente, è il momento davvero di chiudere. L'appuntamento è per la settimana prossima, il 27 di ottobre, come ha detto Ricky poco fa nell'agenda. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco. È tutto. Facciamo il giro opposto rispetto a prima. Da Vesticino c'è Luigi Morielli. C'era Luigi
Morielli.
Un saluto
da Carmagnola da parte di Luigi Morielli. E alla settimana prossima,
Marco Zambianchi da Darmstadt.
Un saluto a tutti, è stato bello chiacchierare con voi fin qui. Anche io vi do appuntamento alla settimana prossima.
Già, molto bello. Ultimamente siamo molto chiacchierini e ci vengono queste puntate interessanti. La puntata scorsa e questa fanno presagire una buona stagione 10, spero, ma lascerei agli ascoltatori il giudizio. Lasciateci qualche commento. Riccardo Rossi da Modena.
Ciao ragazzi, è stato un piacere stare con voi anche in questa puntata, e un saluto a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, ci sentiamo la settimana prossima, e questa sigla finale mi piace un botto.
È bella davvero, e sono contento che abbiamo addirittura comprato la licenza, vero Marco?
Io non l'ho votata.
Già.
Ma nemmeno io mi sa che l'ho votata, però a sentirla qua mi piace.
Forse, no.
Ma vorrei fare il nome di chi l'ha trovata, ma va bene così.
È veramente bella. Dicevo, l'appuntamento è per il 27 di ottobre. Fino ad allora. Ad Astra.